Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Gaza, Netanyahu riapre i valichi per gli aiuti, ma solo in quantità minime. L'obiettivo è continuare e allargare l'offensiva. Ordine di evacuazione anche da Khan Yunis. Trump telefona a Putin per cercare di portarlo verso un negoziato sulla guerra in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti sfoggia ottimismo, ma la frustrazione nell'amministrazione americana è sempre più evidente. Weekend di elezioni in Europa, dal voto in Romania, Polonia e Portogallo emerge la crescita delle destre trumpiane e il crollo delle sinistre. In Romania però il candidato europeista riesce a sconfiggere Simeon. Argentina, il partito di Milei vince le comunali di Buenos Aires, un segno importante per il partito di governo verso le elezioni di midterm di ottobre. Serie TV Mad Men compie 10 anni, il cult ambientato negli anni 60 si può recuperare su Netflix. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E partiamo subito dalla guerra in Ucraina. È finita pochi minuti fa la telefonata tra il presidente statunitense Donald Trump e l'omologo russo Vladimir Putin, telefonata con la quale Trump sta cercando di spingere Mosca verso un negoziato con Kiev. La telefonata è iniziata verso le 4 ora italiana. Noi ci colleghiamo in diretta con Roberto Festa da New York. Buongiorno, buonasera Roberto. Che cosa sappiamo per il momento di questa telefonata?
Buonasera Martina, buonasera agli ascoltatori. Beh, allora non sappiamo moltissimo, c'è una prima reazione della TASS, quindi l'agenzia russa, che dice sostanzialmente, cita Putin che appunto dice siamo in generale sul binario giusto. Putin dice anche che la telefonata è stata importante, ci si sono scambiate informazioni ed è stata quindi utile. Allora capire ovviamente di aspettare qualcosa di più definito. La telefonata, appunto, come dicevi tu Martina, si è appena conclusa. Mi sembrano in generale dichiarazioni ancora piuttosto generiche, che non tolgono, che non cancellano tutti i dubbi, le incognite di questo negoziato. Poco fa, tra l'altro, Caroline Leavitt, che è la portavoce della Casa Bianca, ha detto che Donald Trump è sempre più stanco, frustrato con entrambi i campi, i russi e gli ucraini. Trump ha sempre sostenuto, diciamo, che il suo carisma, la sua capacità di negoziare accordi avrebbero fatto finire velocemente la guerra in 24 ore, aveva anche detto durante la campagna elettorale. Non è stato così, non è così, e questo per l'amministrazione è sempre più chiaro, dipende in gran parte proprio dalle resistenze da parte di Vladimir Putin. Bisogna essere in due per ballare il tango, ha detto poco fa il vicepresidente J.D. Vance, in riferimento proprio alla scarsa volontà, meno apparente, di Putin di arrivare all'intesa. Non sono bastate le concessioni che Trump ha fatto a Putin in questi mesi. Trump è arrivato persino a sostenere che la guerra l'hanno iniziata gli ucraini. Non è bastata la prospettiva presentata a Putin di una fine delle sanzioni. Il presidente russo fa concessioni retoriche, come nel caso appunto anche di questa telefonata, che dice appunto è stata molto utile, ma rimane fermo nelle sue richieste. Un accordo per Putin deve affrontare le radici di questo conflitto e tutelare le garanzie di sicurezza della Russia. In altre parole, Putin vuole ampie concessioni territoriali in Ucraina e non vuole che l'Ucraina cada sotto l'ombrello europeo occidentale. Sono richieste che gli ucraini non possono accettare, che gli europei non possono accettare e che nemmeno Putin e Trump può accettare. Ci sarebbe una rivolta nel suo stesso partito tra i repubblicani. Quindi la guerra va avanti, come dimostrano gli attacchi russi violenti in territorio ucraino di questo fine settimana. L'intervento di Trump, almeno fino ad ora, non riesce a essere risolutivo. L'impasse non è, almeno sinora, risolta. Vedremo appunto nei prossimi minuti, probabilmente ci dovrebbe essere anche un annuncio, anche una dichiarazione ufficiale americana. Vediamo che cosa si è riusciti a ottenere, che cosa è riuscito a concludere questo accordo. Martina.
Grazie Roberto Festa da New York. Allora vedremo i prossimi aggiornamenti sulla telefonata, se ci saranno informazioni in più.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Radio Popolare, Popolare Network.
Andiamo ora in Medio Oriente. Nella striscia di Gaza decine di persone sono state uccise dai bombardamenti israeliani incessanti e violentissimi dall'alba di questa mattina. L'esercito israeliano ha dato il via nel weekend all'offensiva che ha denominato Carri di Gideone, con l'obiettivo esplicito di prendere il controllo di tutta la striscia di Gaza. Oggi ha emesso anche un ordine di evacuazione immediato da Khan Yunis, la seconda città della striscia dove vivono centinaia di migliaia di persone, molte delle quali erano tornate qui a Khan Yunis per provare a ricostruire le proprie case durante la tregua finita a marzo. Sentiamo la testimonianza proprio da Khan Yunis di Sami Abu Omar, cooperante palestinese.
L'esercito israeliano praticamente ha fatto una nuova mappa per l'evacuazione, comprende tutta la zona praticamente dal Nasser Hospital praticamente fino ai confini di Israele, ben lungo quasi 10 km di evacuazioni, e lì vivono quasi circa 500.000 delle persone che devono evacuare andando verso la Mawas, e già ci sono quella gente che sono già sfollati da Rafa, tutto quanto, e diventano le cose molto pericolose perché non ci sono più spazio. Poi, per esempio, io sono a casa mia, sono quasi da settembre dell'anno scorso non mi sono evacuato, e ora ci sono tanta gente uguali, sono tutti, sono ritornati a casa, hanno cominciato a fare le tende, a sistemare qualcuno che c'è la casa, a sistemarla, a mettere a posto, mettere una frastruttura tipo un bagnetto, una cucina, e ora devono lasciare tutto, praticamente non sanno quando si ritorna, ritrovano le cose come erano. Poi è arrivato il momento di evacuazione immediata, la gente non c'ha la possibilità di prendere o smontare le tende, niente, devono evacuare subito. Situazione molto grave, tutta la gente che stanno per le strade stanno muovendo verso la zona di Mawasi, tante non sanno dove andarsi, questa sera o questi giorni basteranno qui per aria, fuori, sotto l'uccello. Poi parlavano dell'entrata di aiuti, entrate di aiuto praticamente soltanto sono 9 camion di farina che praticamente che non ci bastano nemmeno un quartiere, praticamente anche questa vocazione che la gente un po' prima era sistemata, trovata, ha piantato qualche verdure, qualche ortaggio vicino alla casa, e ora non si trova niente, deve lasciare tutto e va via. Questa è la vera tragedia, sarà questo un genocidio praticamente sistematico, una situazione gravissima per tutta la popolazione, ma il mondo deve muoversi, però non si vede che nessuno se ne frega.
Come sentivate anche dal racconto di Sami, nelle scorse ore il governo israeliano ha dato il via libera all'ingresso di aiuti umanitari dopo un blocco durato 2 mesi e mezzo. Netanyahu però ha specificato che sarebbe entrata solo una quantità minima di cibo, e la motivazione per questa concessione è stata che affamare le persone della striscia non aiuta l'esercito con il suo obiettivo. Ai valichi, chiusi da mesi, sono ammassate tonnellate e tonnellate di aiuti, non solo alimentari, ma anche medici, che il governo israeliano ha però già detto che non potranno entrare, i dispositivi medici e tutto quello che non è cibo sostanzialmente. Abbiamo raggiunto questo pomeriggio Serena Baldini della ONG Vento di Terra, che insieme alla carovana solidale è stata in questi giorni proprio al valico di Rafah.
Quello che ci ha colpito rispetto all'anno scorso intanto è stato non vedere i camion, quindi era un valico vuoto, non c'era nulla, perché come sappiamo i valichi sono chiusi da oltre 2 mesi e quindi le merci che non entrano in realtà le si trovano nei magazzini che stanno nella zona di Al-Arish. E al valico quello che si sentiva questa volta erano i bombardamenti che cadevano sulla striscia. Sappiamo che in questi giorni la nuova offensiva militare, quella chiamata Carri di Gideone, ha preso avvio, e sappiamo che l'intensità dei bombardamenti è veramente grandissima. Abbiamo sentito il nostro staff ieri e oggi non hanno fatto le attività nelle scuole di emergenza che gestiamo, perché era troppo incerto e troppo pericoloso. Sappiamo che qualcuno di loro si è dovuto di nuovo spostare, li stanno spingendo sostanzialmente verso sud, ed è chiaro che li stanno costringendo in una zona sempre più ristretta.
Ma in questi magazzini di cui parlavi prima, appunto, che cosa c'è sostanzialmente?
quello che è stato impressionante quest'anno è tornare a incontrare la mezzaluna rossa egiziana, ma intanto trovare raddoppiati, anzi di più, i magazzini, nel senso che stanno proprio in questi momenti, cioè mentre eravamo lì vedevamo che stanno costruendo tutta un'altra ala per accogliere più merci, quindi c'è di tutto, c'è cibo, ci sono altri materiali di emergenza, ci sono medicinali, ci sono vaccini, quindi sono 30.000 metri quadri in uno e 50.000 metri quadri, quindi in tutto 80.000 metri quadri di bancali, cioè di merce che non riesce ad entrare. Sappiamo che da ieri si è riaperta la possibilità di consegnare gli aiuti, per quanto oggi sia entrato poi un numero abbastanza ridicolo di camion, però qualcosa è entrato. Nei magazzini chiaramente ci sono poi anche i soliti oggetti rigettati, come avevamo visto l'anno scorso, continuano ad esserci le stampelle, tutte le cose che funzionano con i pannelli solari, piuttosto che le scatole con i giochi per bambini, le bombole per l'ossigeno, piuttosto che i respiratori, cioè tutto quello che servirebbe per far funzionare servizi di cui le persone hanno più bisogno, in particolare gli ospedali. C'erano un sacco di frigoriferi per appunto la conservazione delle medicine, i generatori, che sarebbero quelli che garantirebbero l'elettricità.
Dopo 2 mesi e mezzo che non entrava niente, oggi sono entrati questi primi pochissimi camion, ma dalla dichiarazione del governo israeliano si dice che entrerà innanzitutto il minimo per poter permettere loro di continuare con questa nuova rinnovata offensiva, e soprattutto solo cibo, quindi tutte le cose mediche che citavi anche tu, che sono in questi magazzini, quelle ancora non entrano.
Non ho parole per descrivere queste dichiarazioni, nel senso che chiaramente rientrano in quel piano che è mostrare che si è ricominciato a far entrare gli aiuti e poi continuare invece la strategia militare, che è quella di continuare a far spostare la gente e tenerla sotto una pressione incredibile. E poi scegliere che cosa dargli, ecco, come se ci fosse bisogno soltanto di cibo. Evidentemente non c'è bisogno soltanto di cibo, perché la gente non si cura, non ha strutture ospedaliere disponibili, manca tutto a Gaza, quindi la questione non è il cibo. Chiaramente dire la popolazione sta morendo di fame e poter forse rispondere dicendo no, perché stiamo facendo entrare almeno il cibo, è qualcosa a cui evidentemente ci si vuole appigliare, ecco. Comunque continuare a contare le calorie dei palestinesi di Gaza, diciamo, come perché non muoiano tutti di fame, ma di fatto portandoli a una situazione, alla stessa conclusione con altri mezzi, ecco.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.
Un'ampia pagina elezioni. Come avevamo anticipato un po' nella puntata di Esteri di venerdì, questa domenica è stata una giornata di voto in Europa. Si è votato in Portogallo, in Polonia e in Romania. In Portogallo il partito di centrodestra al potere, guidato da Luis Montenegro, ha vinto la maggior parte dei seggi alle elezioni generali, ma ancora una volta non ha raggiunto la maggioranza parlamentare di governo. Si registra però il peggior crollo di sempre dei socialisti e parallelamente una crescita abbastanza vertiginosa del partito di estrema destra Scega. Ora si vedrà come si comporrà il governo, perché appunto, come dicevamo, Luis Montenegro non ha la maggioranza. Ha assicurato che non si alleerà con Scega, ma insomma è ancora tutto da vedere. In Romania ha vinto a sorpresa il candidato europeista, il sindaco di Bucarest, Nico Șurdan. Ma che cosa è cambiato allora dunque rispetto al primo turno, quando il candidato di estrema destra, George Simion, aveva avuto un vantaggio schiacciante. Lo abbiamo chiesto a Silke Kellner, ricercatrice italo-rumena dell'Osservatorio Balcani e Caucaso.
C'era molta cautela rispetto alle proiezioni di questo secondo turno di questo ballottaggio, visto che durante il primo il candidato dell'estrema destra aveva raccolto addirittura il 40% delle preferenze, mentre Nicu Jordan, insomma, l'indipendentista, aveva raccolto il 20%. C'è stata grande mobilitazione sia nel paese sia tra i cittadini rumeni che vivono all'estero. Nonostante la vittoria chiara di Nicu Jordan ha raccolto il 53,6% dei voti, non si può negare che Simeon va a casa con il 46,4% delle preferenze. Questo vuol dire che la popolazione è polarizzata e una delle priorità del nuovo presidente sarà quello di ricostruire, ricucire questo strappo sociale.
Ma si sa già, si riesce già insomma a capire qual è stato il voto che ha contato per questo risultato, nel senso se sono stati la diaspora o i giovani?
Si è visto che in Romania hanno votato e si sono mobilitati molti giovani e giovanissimi a favore di Dan, quindi è un voto a favore dell'Europa e d'Europa sicuramente dei valori democratici. Si sono mobilitati tantissimi in Romania anche tra le minoranze etniche, soprattutto quelle ungherese. Questo è un dato molto interessante perché in Romania risiedono 1.200.000 etnici magiari, la maggior parte di questi hanno un doppio passaporto, quindi votano anche in Ungheria e costituiscono lo zoccolo duro dei sostenitori di Viktor Orban, il premier ungherese. Eppure la politica anti-magiara degli ultimi anni di Simeon non ha pagato, gli ungheresi non se lo sono dimenticato e hanno votato compattamente a favore di Jordan. In alcuni distretti, voglio solo menzionare, dove gli ungheresi sono maggioranza, Dan ha raccolto il 97% delle preferenze. La diaspora molto diversa. L'Italia è casa di più di 1 milione di romeni e in questi paesi, Italia, Spagna, Germania, invece il voto a favore di Giorgio Simeon è molto chiaro, ha raccolto più o meno il 60% delle preferenze. Durante la precedente tornata elettorale avevamo raggiunto vette del 73-74% delle preferenze.
Che cosa ci si aspetta un po' da questo governo? Perché comunque è anche lui un candidato antisistema rispetto all'establishment che ha governato negli ultimi anni, quindi che speranze sono riposte in questo voto?
Dice proprio bene, il comune denominatore di entrambi i candidati era questo mantra, il cambiamento. Entrambi i candidati erano candidati antisistema, entrambi hanno costruito la propria campagna elettorale intorno alla necessità di cambiamento rispetto a una classe politica corrotta che negli ultimi anni è stata animata da una serie di scandali e che purtroppo non è stato in grado di distribuire quel benessere economico di cui la Romania è riuscita a godere dall'ingresso nell'Unione Europea, non è stata capace di distribuire questo benessere in maniera equa sul territorio, dimenticandosi le periferie del paese, periferie geografiche ma anche periferie sociali. E quindi il compito poi di Nicu Jordan è ricucire lo strappo sociale e essere il presidente non solo di chi l'ha votato, ma anche di quella fascia profondamente frustrata della popolazione, che è piuttosto povera, e anche riuscire a dare voce alla diaspora. Purtroppo uno dei limiti dei partiti della coalizione, ma anche dello stesso Nicu Jordan rispetto alle proprie campagne dei rumeni all'estero è non aver interloquito con loro. Si sono trovati il candidato di Auri invece molto presente, che ha fatto campagna elettorale negli scorsi 5 anni anche all'estero, e essere semplicemente visti, avere semplicemente qualcuno che ascolta loro per i rumeni all'estero è stato molto importante, invece sarà importante per Danna farlo negli anni a venire.
In Polonia invece si votava domenica per il primo turno delle presidenziali. Il sindaco europeista di Varsavia, Rafael Trzaskowski, ha vinto e affronterà il nazional populista e trampiano Karol Nawrocki al secondo turno, che sarà il 1 giugno. La vittoria però è solo di poco più di un punto, 31,36% dei voti per l'europeista contro il 29,54% di Nawrocki. Sentiamo Daniele Stasi, politologo esperto di Polonia.
fatto interessante fra i tanti è questo risultato pressoché straordinario di Grzegorz Braun, 6,34%. Grzegorz Braun è famoso per le sue posizioni apertamente e ossessivamente antisemitiche, per essere a favore della politica del Cremlino e per le suoi toni e atteggiamenti del tutto stravaganti. Si aspettano da qui al 1° giugno, quindi fra 2 settimane, una campagna elettorale al, come scritto appunto, Giletka, si dice in polacco, ossia si sta a significare sul filo del rasoio. Non ci sono previsioni a questo punto da fare, ma semplicemente osservare i fatti quotidianamente.
Gli analisti e i sondaggisti hanno visto venire questo pericolo?
In parte. Appena 10 giorni fa Trzaskowski, quindi il candidato liberale, era molto più avanti, si parlava almeno di 6 punti. È stata una campagna elettorale intensa in cui il fronte pro-Tusk, quindi pro-Europa, quello di Trzaskowski e dell'altro candidato, il presidente del Sejm, Szymon Hołownia, insieme non arrivano o superano di pochissimo il 35% dei voti. E dunque nelle ultimi giorni, ma direi nelle ultime ore, il vento è completamente cambiato, o semplicemente gli analisti, mi riferisco a quelli polacchi in particolar modo, hanno, diciamo così, frainteso alcuni dati. Dunque la partita si riapre, nonostante, dicevo, le previsioni fatte a suo tempo, e con delle incognite molto grandi che nelle ultime settimane hanno riguardato il ruolo della Polonia, soprattutto nei negoziati che dovrebbero portare, si spera, alla fine della guerra nella vicina Ucraina, e anche più in generale nella politica interna, dove Tusk probabilmente non riesce a incidere come avrebbe voluto.
E domenica si è votato anche in Argentina, nello specifico nella capitale Buenos Aires, per le comunali, che è un voto che ha segnato una vittoria per il partito del presidente Javier Milei. Sentiamo l'analisi di Alfredo Somoza.
Le elezioni per il rinnovo parziale della Camera della città autonoma di Buenos Aires confermano una tendenza nazionale. Cioè, da un lato il peronismo, che continua grosso modo a conservare abbastanza intatto il suo potenziale elettorale, non riuscendo però a sommare voti al di là della militanza, un peronismo che nelle 3 formazioni che si presentano a Buenos Aires sotto le bandiere del peronismo con diverse tendenze arrivano vicino al 30%, e che è più o meno la percentuale storica del peronismo nella città di Buenos Aires. Ma il dato interessante di questa elezione, e questo che conferma la tendenza nazionale, è il fatto che la Libertà Avanza, il partito di Javier Milei, si sta pian piano mangiando il PRO, cioè il vecchio partito di Maurizio Macri, il centrodestra tradizionale, che nella sua roccaforte storica, cioè proprio dove è nato, qui in città di Buenos Aires, raggiunge a malapena il 16% contro il 13,13% della Libertà Avanza di Javier Milei. E questo, appunto, questo travaso di voti all'interno dalla destra diciamo tradizionale liberale alla destra ultraliberista e con degli aspetti per quello che riguarda i diritti molto legati anche al passato di questo paese, è una tendenza che si vede non soltanto in Argentina, ma che abbiamo già visto nel Brasile col fenomeno Bolsonaro o in Cile col fenomeno Cast. Quindi ecco un dato che dovrà essere tra l'altro analizzato molto bene da ciò che rimane di quella destra tradizionale, in vista soprattutto dell'appuntamento elettorale importante che si terrà qui nel mese di ottobre, che è il rinnovo parziale del potere legislativo, cioè del Parlamento, della Camera dei Deputati, del Senato, nella quale attualmente il presidente Milei ha poco più dell'11% dei parlamentari e quindi sta governando grazie ai voti che arrivano da quel centrodestra storico sempre più ridimensionato però nel tempo. E quindi ecco per questo motivo che la campagna elettorale da qui a ottobre si giocherà tutta come uno scontro tra le destre per avere il gruppo maggioritario in Parlamento, più che tra l'opposizione peronista e il governo di Javier Milei, una situazione paradossale, ma che conferma anche che le dinamiche che introducono personaggi come Javier Milei in qualche modo vanno a scardinare il tipico diciamo, gioco delle parti nelle democrazie liberali.
E chiudiamo con la nostra rubrica sulle serie TV, ma prima di sentire Alice Cucchetti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Due giorni fa, il 17 maggio, si sono celebrati 10 anni esatti dalla fine di una delle serie più influenti e amate del nuovo millennio, Mad Men. Realizzata per il canale via cavo AMC, che conquistò la scena proprio con la prodigiosa doppietta Mad Men più Breaking Bad, per poi votarsi, visto l'enorme successo d'ascolti a The Walking Dead e ai suoi spin-off, oggi la serie si può recuperare o rivedere su Netflix. Ambientata negli anni 60, a crearla è stato Matthew Weiner, uno sceneggiatore formatosi nella Writer's Room dei Soprano, a proposito di serie influenti, e al centro, oltre al ritratto d'epoca, aveva un'indimenticabile figura d'antieroe maschile, il Don Draper, interpretato da John Hamm. Proprio il Soprano, dedicato ai tormenti psicologici, familiari e, chiamiamoli così, lavorativi del mafioso Tony Soprano, aveva operato un rivoluzionario slittamento di prospettiva, scoprendo che non era obbligatorio avere per protagonista di una serie un eroe di specchiata moralità, ma anzi, raccontando le complessità di figure ambigue o anche totalmente negative, era possibile far crescere e maturare la narrazione televisiva stessa. In mezzo, però, a varie sfumature di criminali o poliziotti più o meno corrotti, pensate al citato Breaking Bad, all'imprescindibile The Wire, a Dexter, a The Shield, a Boardwalk Empire, gli esempi sono innumerevoli, il Don Draper di Mad Men era un tipo di antieroe diverso, un brillante pubblicitario di Madison Avenue, ritenuto da molti un genio nella sua professione, elegante, irresistibile, con uno stuolo di amanti oltre a una moglie perfetta. La sua figura, almeno sulla carta, era l'incarnazione aspirazionale del sogno americano. E in effetti ancora oggi ci sono spettatori che, interpretando la serie molto superficialmente, ritengono Don un modello da imitare. In 7 stagioni e 92 episodi dal 2007 al 2015, Mad Men ha provveduto invece a sgretolare Don Draper e con lui tutto ciò che la sua immagine, fasulla a partire dal nome, rappresenta. Le ipocrisie e l'inconsapevolezza di un'America all'apice del proprio potere, un consumismo sfrenato costruito sull'inganno, non è un caso che sia una serie sulla pubblicità, una borghesia dalla facciata perbenista che sotto la pelle nasconde un vuoto incolmabile come una voragine. Attorno a Don, la serie ha tracciato altri personaggi memorabili, da citare il terzetto femminile, la segretaria che si trasforma in copywriter Peggy Olsen, la manager dell'ufficio Joan Holloway, la moglie casalinga disperata di Don, Betty Draper, e, si diceva, un ritratto d'epoca preciso e impietoso in tutti i suoi angoli ciechi: il razzismo, il sessismo levati a sistema, il carrierismo come unica strada, l'alcolismo diffuso, i traumi della guerra sepolti e mai risolti, lasciando scorrere sullo sfondo eventi storici cruciali dall'attentato Kennedy all'arrivo della controcultura. Rivedere Mad Men oggi significa anche constatare quanto sia cambiata da allora la televisione. Oggi che dominano le piattaforme streaming e le loro brevi stagioni difficilmente rinnovate oltre una prima o seconda annata, oppure le serie prestige tratte da racconti non fiction o da romanzi bestseller, ci manca un po' una serie pura, ideata fin dall'inizio per dispiegare su più stagioni un affresco sociale e un'evoluzione dei suoi personaggi difficilmente restituibili in una manciata di episodi. Dopo 10 anni anche John Hamm, ovvero l'interprete di Don Draper, dopo camei e parti da guest star, è tornato protagonista assoluto di una serie, Your Friends and Neighbors, distribuita in queste settimane su Apple TV Plus. Ambientata ai giorni nostri, in modo decisamente meno raffinato ma sicuramente interessante, prosegue il discorso tematico iniziato da Mad Men. Hamm interpreta Cooper, un broker di Wall Street sulla cinquantina che, dopo una vita passata a seguire le regole del sogno americano, tanti soldi, una famiglia perfetta, una casa invidiabile, una carriera in ascesa, perde tutto in poco tempo e, per continuare a sostenere il suo stile di vita e quello di moglie e figli, comincia a rubare ai propri ricchissimi vicini. L'importante, ancora una volta, è mantenere le apparenze e oggi che l'American Dream è andato definitivamente in frantumi, è più dura che mai.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.